sito ErgoSum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Quello che avete sentito è uno stormo di uccelli che vola. Io sono Antonio Dini, state ascoltando la puntata di Digito Ergo Sum con gli informatici, il laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. Ci sono in studio con me Alfio Ferrara, Dario Malchiodi e Mattia Monga. Il volo degli uccelli è uno spunto per parlare di un concetto abbastanza particolare, quello dei sistemi distribuiti, gli uccelli che volano senza cozzare l'uno contro l'altro, senza però essersi prima messi d'accordo. Si mettono d'accordo al volo, per così dire. Non è l'unico concetto che viene usato in informatica presente nel mondo, perché di sistemi distribuiti ce ne sono parecchi. Io chiedo subito ad Alfio che cos'è in realtà un sistema distribuito.
Ma in parte l'hai detto, un sistema distribuito è un sistema in cui i compiti non vengono svolti da un solo soggetto, vengono svolti da più soggetti, i quali in qualche modo devono coordinarsi. Per esempio lo stormo si coordina in qualche misura, no? Ed è interessante anche dal punto di vista informatico, perché effettivamente anche negli stormi ci sono modi diversi di coordinarsi. Si può far riferimento a un leader dello stormo, oppure riuscire addirittura a fare una cosa quasi magica, che è coordinarsi senza avere un punto di riferimento.
Cioè magica in che senso? Come si
magica
fa?
Nel senso che è strano, se ci pensi. Tu hai uno stormo di soggetti indipendenti, in questo caso i nostri uccelli che volano, e loro riescono a mettersi d'accordo e andare tutti alla stessa velocità, senza però avere nessuno che li coordina. E quello che fanno è in realtà fare un'operazione di calcolo distribuito, come lo chiamiamo noi, cioè ogni soggetto cerca di capire a che velocità deve andare soltanto riferendosi ai suoi vicini.
Non ci sono solamente gli stormi che riescono a fare questa operazione di calcolo distribuito, in realtà ci sono anche vari altri esempi. Uno di questi che potremmo fare è per esempio il cenone, no? Il cenone di Natale o di Capodanno, invitando un gruppo di amici e dicendo a ognuno di questi di portare qualche cosa. E come si fa a fare in modo che non portino tutti una bottiglia di vino e che quindi diventi una cena alcolica, ma sia effettivamente un cenone, Dario?
Ci vuole un coordinatore. Diciamo ad esempio chi ospita la cena, piuttosto che invitare le persone dicendo portate quello che volete e rischiare di avere poi tutte bottiglie di vino e niente da mangiare, deve prendersi l'onere di dire a ciascuno che cosa portare in modo da evitare ripetizione. Questo onere è quello che abbiamo chiamato il vero e proprio calcolo.
E quindi in questo modo si riesce a raggiungere un obiettivo che è un obiettivo di collaborazione. Mattia, però ci sono altri esempi che vengono dalla società, dalla vita di tutti i giorni. Uno che è abbastanza forse divertente è quello delle catene di Sant'Antonio. Anche queste funzionano dopo tutto come un sistema distribuito, no?
Beh sì, anche lì noi abbiamo delle persone che volontariamente o involontariamente in qualche modo trasmettono informazioni all'anello successivo della catena, no? Magari amplificandola, perché diciamo il trucco delle catene, no? È che a ogni passo ciascuno manda la lettera, la mail, l'SMS a un numero alto di amici, e così in poco tempo, partendo da un solo messaggio, si può arrivare a numeri elevatissimi.
E senza che quello che ha iniziato la catena sia costretto a rovinarsi in francobolli spedendo un milione di messaggi, cioè viene proprio distribuita l'attività di...
Certo, l'attività di spedizione a questo punto è distribuita fra tutti i partecipanti.
C'è un aspetto dei sistemi distribuiti, no? Di informazione e calcolo distribuito che trovo in qualche modo intrigante, nel senso che quando abbiamo iniziato a parlare di questo argomento, preparando questo incontro, questa puntata, ci siamo detti che i sistemi distribuiti consentono anche di fare parecchia collaborazione sociale, servono anche alla dimensione della collaborazione sociale. E un esempio che era venuto fuori è uno degli esempi meno informatici che mi possono saltare in testa, cioè quello addirittura di gruppi di scrittori, no?
Sì, ci sono, per esempio, è possibile per esempio scrivere collettivamente un testo. Ce ne sono alcuni esempi molto famosi, pensiamo a Wu Ming o a Luther Blissett, o come lo vogliamo chiamare. I collettivi in generale di produzione di romanzi che operano appunto collettivamente, in realtà funzionano come un sistema che si coordina, perché vengono prodotte cose diverse e in qualche modo queste cose diverse formano un unico risultato, no? Il calcolo in questo caso è distribuito, nel senso che ognuno produce un pezzo che poi va integrato, e in qualche modo a volte i sistemi informatici riescono anche a dare una mano in questo senso,
usando delle applicazioni fra parentesi che sono già usabili da tantissimi. L'esempio della scrittura ne fa venire in mente varie, ma forse ce n'è una più spettacolare, Mattia, come Google Docs, no? Che è proprio il, come possiamo dire, l'esempio massimo di collaborazione proprio nell'ambito della scrittura.
Sì, in quel caso si usa un punto di accumulazione che è il, appunto, Google in questo caso, che accumula i dati per noi, e questo permette alle persone di collaborare anche quando non sono presenti nello stesso luogo o nello stesso momento storico. Quindi io posso aggiungere qualche cosa al documento che poi verrà completato da qualcun altro e così via, appunto a prescindere dal luogo in cui sono, dalla regione geografica e dal momento in cui lo faccio. Naturalmente bisogna tener conto di questa distribuzione, soprattutto appunto se agiamo sul documento in tempi diversi, tipicamente ci saranno dei problemi di sovrapposizione delle modifiche che facciamo, soprattutto se siamo più di due, no? Perché potrebbe essere che qualcuno modifichi delle parti del documento che noi stavamo contemporaneamente modificando.
E quale si salva? Qual è quella buona? Quale diventa quella da conservare?
E questo naturalmente andrebbe deciso in qualche modo più o meno democratico, però probabilmente il sistema tiene l'ultima, quindi chi ha fatto il salvataggio del documento per ultimo vince.
In questo senso il calcolo distribuito e l'informazione, cioè i sistemi distribuiti, poi distinguiamo questo concetto in maniera più corretta, Dario. Calcolo distribuito e informazione distribuita, questi due sono gli elementi che formano i sistemi distribuiti.
Sì, se vuoi, da una parte abbiamo l'informazione distribuita, per cui io ho delle cose che non tutti hanno a disposizione unitariamente. Ad esempio perché l'informazione è troppo grossa per poter essere contenuto nel mio single hard disk. D'altra parte invece quello che voglio distribuire è la capacità di fare i conti. Ad esempio perché siccome l'informazione è tanta, se io dovessi da solo usare il mio piccolo calcolatore, tra virgolette, per fare conti su questa informazione, ci metterei troppo tempo. I sistemi stanno a metà. Possono mescolare a seconda della bisogna l'informazione e il calcolo distribuito. C'è un esempio molto bello che è ad esempio il sistema SETI e TOM. È un sistema sviluppato dalla NASA per cercare di analizzare dei suoni che vengono dallo spazio e cercare di capire se c'è una qualche civiltà intelligente extraterrestre che tenta di comunicare con noi. Il problema è che sono tanti dati da analizzare, e allora piuttosto che lavorarci solo quelli della NASA hanno scelto di mettere a disposizione di chi vuole un semplice programma che è uno screensaver, un salvaschermo. Quel programma che si attiva se tu non schiacci tasto e non fai niente per un certo periodo di tempo. Però invece di visualizzare qualche animazione e basta, in realtà cosa fa? Scarica dalla rete un pacchetto di dati, ci lavora sopra e lo rimanda alla NASA. In questo caso abbiamo entrambe le funzioni. Certo. Prendo un pezzo di informazione e me lo rimastico nel mio calcolatore.
E quindi non prevale 50 e 50, non prevale, esatto, nessuno dei due elementi.
Sì, ci possono essere invece situazioni in cui c'è un solo elemento che prevale. Beh, uno è sotto gli occhi di tutti, il web. Il web semplicemente è una distribuzione dell'informazione a livello mondiale. O anche casi di file sharing, ad esempio,
in cui prevale la distribuzione rispetto al calcolo.
Non c'è calcolo. Io sono interessato ad esempio a scaricarmi la Debian e prendo un pezzettino da una parte, un pezzettino dall'altra, e poi magari non trovo mai il pezzettino che manca.
E questo concetto, questo ragionamento, dimmi Mattia.
No, volevo aggiungere che ci possono essere altri motivi per distribuire il calcolo, non solo quello che il calcolo è troppo grosso per non poter essere fatto da una macchina sola, da una persona sola. Mi veniva in mente un esempio a cui in questi giorni riflettiamo spesso, che è quello della divisione dei poteri. Il fatto che in questo caso noi dividiamo poteri, i poteri dello Stato in attori diversi, perché abbiamo paura in qualche modo della centralizzazione di questi poteri, per cui vogliamo evitare che ci sia anche un single point of failure, cioè un punto unico di fallimento del sistema, oppure un punto unico di accentramento del potere.
Quindi questo tipo di informazioni distribuite oppure di calcolo distribuito entrano anche nel diritto costituzionale, ma non solo. Abbiamo il nostro consueto radiodramma che affronta proprio il tema specifico del calcolo distribuito.
Bambini nel fango, scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti:
l'informatica,
Roberta Lidia De Stefano.
La precisina,
Maria Vittoria Scarlattei.
Il sempliciotto,
Giovanni Longhin.
In collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Allora, mi presti la macchina per stasera? Chi tace consente.
No, scusa, chi tace non dice niente.
Beh, non è sempre così.
In che senso?
Dicevo che il silenzio a volte è un modo per comunicare. La conoscete la storia dei bambini nel fango?
Mai sentita.
Allora, diciamo che in Svizzera c'è un collegio per bambini super intelligenti, provenienti da tutte le parti del mondo. E non solo sono intelligentissimi, sono anche ubbidienti e assolutamente incapaci di mentire. Purtroppo hanno, diciamo, qualche problema di comunicazione interpersonale. Imparano tutto, sono estremamente diligenti, ma non parlano mai fra loro.
Oh, una ventata di normalità no, eh?
Aspetta, come tutti i bambini giocano. E un giorno, nella pausa fra una lezione di sanscrito e una di astronomia, sgattaiolano fuori dall'istituto per andare a giocare in un'enorme pozza di fango.
La cosa mi rincuora.
Il problema è che il professore di astronomia, non vedendoli rientrare, esce a cercarli e quando li trova gli fa una ramanzina.
Guardatevi! Alcuni di voi si sono pure sporcati la faccia! Vergogna! Quelli che si sono sporcati vengano qui che li porto dal preside.
E qual è il destino di queste creature, oltre ad andare in analisi per decenni?
I bambini si guardano fra loro, ma nessuno si fa avanti. Il professore continua.
Su, quelli con il volto sporco si facciano avanti.
Stavolta alcuni bambini si avvicinano a testa bassa al professore. Sapete dirmi quanti sono?
Non capisco. I bambini non dispongono di specchi e siccome non parlano fra loro, nessuno sa se ha la faccia sporca oppure no. E quindi non sa se deve farsi avanti. Però se le cose stanno così, come si fa a risolvere il problema? Voglio dire, se non lo sanno, non lo sanno.
Non è vero. Provate a pensare a cosa succederebbe in un caso molto semplice. Supponete che uno solo dei bambini si fosse sporcato, mentre gli altri no. Che cosa vedrebbero i vari bambini?
Vedrebbero tutti che ce n'è uno che si è sporcato.
Tutti tranne lui. Lui vedrebbe solo facce pulite. Quando il professore dice alcuni di voi si sono pure sporcati la faccia, capirebbe immediatamente che sta parlando di lui. E siccome è ubbidiente e sincero, si sarebbe subito fatto avanti.
Siccome questo non è successo, evidentemente si deve essere sporcato più di un bambino.
Brava, sei un genio! E ovviamente anche i bambini giungono alla stessa conclusione. Quando al primo richiamo nessuno si è fatto avanti, i bambini capiscono che almeno due di loro devono essere sporchi. Se i bambini fossero esattamente due, quei due vedrebbero solo un bambino con la faccia sporca e a questo punto entrambi potrebbero concludere di essere sporchi, visto che i bambini sporchi sono almeno due.
Cioè, la regola è, se vedi tot facce sporche e nessuno confessa le prime tot volte, vuol dire che tu sei uno di quelli che si sono sporcati.
Bello! Ma che c'entra con il silenzio a senso?
C'entra. Perché in questo gioco non è vero che i bambini non comunicano fra loro. Riescono a comunicare delle informazioni stando zitti. È un modo strano di comunicare, ma funziona.
Cioè, mi stai dicendo che si possono fornire delle informazioni con il silenzio? Pazzesco! E oltretutto non costa niente, non consuma energia.
Però, c'è un però. Questa cosa funziona solo se c'è qualcuno che scandisce il tempo.
Come?
Nel nostro caso era il professore. Quando lui ha posto la domanda, abbiamo assunto che tutti i bambini rispondessero insieme. Se così non fosse, nessuno di loro potrebbe dire con certezza se l'assenza di risposta degli altri significhi il silenzio o solo un ritardo, e nessuno finirebbe più col far niente.
Sì, ma nella vita reale?
In effetti, se ci pensi, è un tipo di proprietà che usiamo anche nella vita di tutti i giorni. Quando dici a qualcuno, se pensi di venire, chiamami prima di mezzogiorno, se non ti sento vuol dire che non vieni, stai usando il silenzio come strumento per comunicare un'informazione. Nota che una frase del genere funziona solo perché hai detto prima di mezzogiorno, altrimenti non sapresti quanto tempo aspettare prima di capire se il tuo amico viene o no.
Va bene, bello, mi piace. Ma quindi, in sostanza, la macchina me la presti o no?
E Quindi chissà se alla fine gli presterà effettivamente questa macchina oppure no. Ma questa idea della comunicazione in questo modo mi fa venire in mente un fenomeno differente che è sotto veramente l'occhio di molti, soprattutto di chi ha figli: il fenomeno degli squillini, vero Alfio?
Il famoso fenomeno, famigerato fenomeno degli squillini, per il quale non sei mai sicuro del fatto che uno ti stia squillando, diciamo, per qualche ragione specifica oppure no, che si collega a questo discorso, perché in realtà quello che c'è di interessante nel dire a qualcuno se non mi senti entro una certa ora allora significa che non vengo, è che il costo che devi pagare per passare un'informazione è nullo, nel senso che non devi chiamarlo. È ovvio che però questo è un grosso vantaggio, e quindi è un vantaggio per esempio nell'ottica di distribuire le informazioni, no? Però c'è uno svantaggio che è piuttosto evidente, cioè che se intanto uno è già stato detto, se in qualche modo se non fissi un tempo non saprò mai se quella persona non mi ha telefonato perché non viene o perché. E l'altro svantaggio è che in realtà l'informazione è comunque in qualche modo sempre ambigua. Io anche se ho fissato il tempo non so se quella persona non mi sta chiamando perché non può, è impossibilitata o non vuole, no? Quindi è vero che c'è un risparmio, ma c'è un rischio nel fare questa operazione, e questa specie di bilanciamento è fondamentale nei sistemi distribuiti.
Questo tipo di esempi basati sul telefono, fra parentesi, piacciono tantissimo a voi informatici, e li utilizzate come esemplificazione anche di altre cose. Ce n'è un altro di possibili esempi che si può fare come una vera e propria catena di telefonate, no? Come funziona? In quale situazione, per esempio, si può pensare?
Beh, non so, se tu devi avvisare un gruppo di persone di qualcosa, immaginati per esempio di dover avvisare tutti i compagni di classe che la scuola è chiusa perché per qualche ragione.
C'è lo sciopero,
per esempio. Come fai? Un modo è, va bene, io telefono a quello che viene dopo di me nell'elenco dell'appello, e poi lui telefona a quello dopo, e poi l'altro telefona a quello dopo. Questo è quello che noi informatici chiameremo un protocollo, insomma, in qualche modo ci organizziamo. Però questa cosa, questo esempio che ho fatto ha un limite, qual è?
Qual è? Ti riverso la domanda. Beh, immediatamente.
Che succede se il mio amico a cui devo telefonare non c'è?
Anche questo effettivamente è un problema.
Che si interrompe, no?
Senza contare che gli amici devono essere in qualche modo ordinati, perché altrimenti il rischio è che si telefoni due volte a qualcheduno e qualcun altro non riceva mai una telefonata.
Si finisce lì come lacrime nella pioggia e non rimane più un messaggio per nessun altro. Ma quindi tendenzialmente serve o non serve un coordinatore?
Dipende, ad esempio la cosa importante è avere una robustezza per risolvere questo problema. Uno potrebbe essere salvo, se vuoi, se l'informazione è distribuita a tutti hanno l'elenco dell'appello, e nel momento in cui qualcuno non risponde lo si salta. In questo modo si ha che chi non risponde non è raggiunto dall'informazione, ma non c'è un blocco, se vuoi, dell'algoritmo. Oppure uno potrebbe dire ognuno chiama i tre che vengono dopo.
E già in questo caso aumenta la ridondanza.
Aumenta, bravissimo, la ridondanza. No? Quindi noi diciamo, vabbè, magari rompiamo le scatole, tra virgolette, a qualcuno che riceve più chiamate, ma siamo più confidenti che non ci siano dei point of failure, come dicevamo prima.
Tra parentesi, di fiducia ce ne vuole per far funzionare questi meccanismi, perché ho come la sensazione che quando parliamo di calcolo distribuito e informazioni distribuite serva anche moltissimo questa fiducia che succedano una serie di cose, perché non tutto accade nel dominio del singolo agente. Gli agenti che all'interno di un sistema distribuito in sostanza o fanno qualcosa o sanno qualcosa, Mattia.
Sì, beh, appunto è questa, diciamo, l'alternativa in qualche modo. Bisogna, se possiamo fare un esempio così preso dal mondo dello spettacolo, ci sono degli spettacoli in cui, per esempio, un concerto di un'orchestra. In questo caso abbiamo ovviamente del lavoro collaborativo dei musicisti.
Ma anche tanto.
Che però è coordinato da un direttore d'orchestra. Quindi è il direttore d'orchestra che in ogni istante in qualche modo chiede ai musicisti di fare un certo compito. C'è un altro tipo di spettacolo in cui invece non c'è un direttore coordinatore di tutto il l'evento, ma che sono gli spettacoli, per esempio, di danza, Okay? Mm-hmm. In questi spettacoli non c'è un coordinatore durante lo spettacolo, ma in realtà gli attori, insomma i danzatori, hanno convenuto insieme una coreografia, cioè un modo di comportarsi durante l'esecuzione dello spettacolo. E quindi anche qui vediamo appunto l'alternativa fra una cosa in qualche modo centralizzata e che quindi funziona grazie a questa presenza di coordinazione, e invece un'attività che invece è più distribuita fra tutti gli agenti coinvolti e che quindi si basa su una conoscenza condivisa. Okay. Ma c'è un terzo caso che purtroppo non riesco a prendere dal campo dello spettacolo, ma che è una distribuzione che avviene localmente. Mm-hmm. Ed è quella che invece riprendiamo dal mondo degli animali. Sono le formiche. Come fanno le formiche a organizzarsi, per esempio? Beh, è stato scoperto che in realtà modificano l'ambiente in cui vivono in modo che le altre formiche possano ritrovare le tracce. Fanno un po' come Pollicino, se vogliamo.
Lasciano
però lo fanno, sì, però lo fanno invece che con le briciole, lo fanno con i feromoni, no? Quindi con questi ormoni che lasciano in giro e che poi la formica successiva, se trova, capisce il segnale e si adatta a questo segnale. Allora, anche questa è una coordinazione che avviene fra gli agenti, le formiche, senza un direttore centralizzato.
Un grosso formicone,
esatto.
Anche noi siamo un piccolo sistema distribuito, quindi faccio la mia parte da agente e recupero un problema, perché le stiamo mettendo in positivo in questa fase, ma che cosa succede invece in negativo? Facciamo un esempio, diciamo che si fa un acquisto online, ad esempio, un acquisto online in cui più persone contemporaneamente stanno cercando di acquistare, che ne so, posti su un aeroplano di una low cost per andare in vacanza. E in questo caso come funziona? Che tipi di problemi possono sorgere per il coordinamento, Alfio?
Ma quello che succede, a tutti noi intanto sarà capitato qualche volta di usare uno di questi aggregatori che ti consente di selezionare una soluzione di viaggio, per esempio appunto un biglietto aereo piuttosto che una prenotazione di un albergo, e in qualche modo iniziare una procedura che ti porta ad acquistarla e a prenotarla, no? Il problema è che questa procedura ha una durata nel tempo e la risorsa è una sola, per esempio il posto o comunque limitata, per esempio i posti sull'aereo, e oltre a noi ci sono altri soggetti che in maniera indipendente stanno cercando di acquisire la stessa risorsa e non hanno un coordinatore. Allora, quello che succede in questo caso è che c'è un meccanismo di contesa su questa risorsa, per cui gli agenti che in qualche modo cercano di impossessarsene fanno una specie di fatto di gara, no? Anche se inconsapevole. E quindi quello che può succedere, ad esempio, è che uno inizi questa transazione, diciamo, per cercare di acquistare il bene con un certo prezzo, per esempio, uh-huh. E alla fine, quando si tratta di pagarla, il prezzo sia leggermente cambiato e il biglietto non ci sia più. In realtà questo sarebbe evitabile semplicemente facendo in modo che il sistema blocchi la risorsa quando uno inizia a richiederla. Uh-huh. Però è evidente che se fosse così, e il sistema in qualche modo agisse quindi da coordinatore, introdurremo però una debolezza nel sistema, perché un certo soggetto può iniziare a cercare di impossessarsi di quella risorsa e siccome il sistema la blocca, diventa inaccessibile a tutti gli altri, quindi un soggetto malizioso, per esempio, o anche solo sbadato,
fa fallire la compagnia,
fa fallire tutto, no? E allora quello che si fa è: speriamo che funzioni.
Un agente mal programmato potrebbe mettere in ginocchio il sistema. Questo concetto dei sistemi distribuiti di calcolo, informazioni distribuite, sono concetti interessanti, ma non sono concetti nati stamattina, nel senso che c'è un pochino di storia dietro, credo, no Dario?
C'è parecchia storia, anzi, se vuoi è un po' il classico discorso che si fa inizialmente quando si spiega l'informatica agli studenti. I primi computer erano molto diversi da quelli che usiamo noi oggi, erano computer fatti con delle valvole molto costosi, molto grandi, e ce n'erano pochi. Quindi l'idea era che c'era un accentramento delle risorse di calcolo. Tutti noi invece siamo cresciuti in un mondo ben diverso, in cui abbiamo le nostre piccole scatolette, i nostri personal computer, e ognuno si calcola le sue cose da sé. Se vuoi, l'idea del calcolo distribuito ci sta facendo considerare un'inversione di tendenza. Noi abbiamo ancora i nostri personal computer, ma sempre più spesso tendiamo a usarli come delle sorte di telescriventi, perché andiamo a utilizzare, ad esempio con Google Docs, una risorsa che è, se vuoi, funzionalmente accentrata. Noi non lo sappiamo poi in realtà che cosa fa esattamente Google per memorizzare i nostri fogli di calcolo, i nostri documenti di testo, ma per quello che vediamo noi sono in qualche posto centralizzato a cui tutti possono accedere.
Quindi questo è sostanzialmente un problema di punti di vista, anche per comprendere se sia distribuito o centralizzato. Voi forse non ve ne sarete accorti, gentili ascoltatori, ma in questa mezz'ora abbiamo cercato di farvi arrivare il concetto dei sistemi distribuiti di calcolo e di informazione. L'appuntamento è alla prossima puntata, siamo arrivati in fondo anche questa volta. Un ringraziamento e un saluto da parte nostra.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it